Poiché non possiamo conoscere con esattezza la verità, non possiamo neppure determinare con certezza la vicinanza di un'ipotesi alla verità. Trovate questa frase nella slide numero 93. L'idea di Popper è che se tu non puoi sapere esattamente dov'è la verità, non puoi nemmeno sapere esattamente se con la tua teoria sei arrivato vicino alla verità. Tuttavia, per non cadere nello scetticismo più totale, perché Popper è stato definito come un autore scettico, ma forse è meglio dire scetticheggiante, il suo scetticismo non è integrale, tuttavia possiamo compiere, secondo Popper, una stima fallibile della verosimilitudine di un'ipotesi a partire dal modo in cui ha superato i severi controlli ai quali l'abbiamo sottoposta, a partire cioè dal suo grado di corroborazione. Cosa significa tutto questo? Che la corroborazione di un'ipotesi fornisce un'indicazione attendibile della sua verosimilitudine. Per esempio, il fatto che un'ipotesi sia meglio corroborata delle ipotesi rivali indica che quell'ipotesi è un'approssimazione alla verità migliore delle ipotesi rivali. Indica, e l'indicazione, come sappiamo, è fallibile. Ora, prima di lasciarci alle spalle Popper, dobbiamo sottolineare un altro punto di contatto tra Popper e i neoempiristi. Voi sapete che i neoempiristi erano induttivisti di tipo probabilistico o bayesiano, vale a dire che per loro la conoscenza scientifica era fallibile perché era solo probabile, non era mai certa. Per Popper la conoscenza scientifica è fallibile perché non è mai certa e non è neppure probabile, possiamo solo pensare fallibilmente appunto che si avvicina alla verità. Dunque, in queste due posizioni cosa ravvisiamo? Quale similarità possiamo vedere? Entrambe sono forme di fallibilismo, sono due modi diversi di considerare la conoscenza scientifica come fallibile. E questa, vedete, è una grande novità rispetto alla concezione classica della conoscenza da Aristotele a Bacone e Cartesio, secondo i quali la conoscenza ideale, almeno quella a cui bisogna tendere, era una conoscenza certa. Non si poteva parlare di conoscenza incerta. Questa espressione è diventata legittima solo grazie a David Hume, circa 300 anni fa. Bene, possiamo ora passare al capitolo successivo, vale a dire il capitolo quinto, che riguarda la spiegazione scientifica. La spiegazione scientifica è davvero molto interessante per tutti i filosofi della scienza, lo è per gli psicologi in particolare, i quali si misurano spesso anche nella pratica clinica con il problema di spiegare certi sintomi, certi disagi, certe, direbbero, malattie mentali sulla base di adeguate teorie che permettono di identificarne le cause. Il concetto di spiegazione è legato al concetto di causa. Spiegare tradizionalmente ha significato identificare la causa. E in medicina identificare la causa, diciamo la causa necessaria di una malattia, sembra essere un obiettivo anche praticamente molto importante, perché se io capisco che A, il fattore A è la causa della tua malattia B, la causa necessaria senza la quale non ci potrebbe essere la tua malattia B, beh, allora sarò interessato a rimuovere la causa A e in questo modo sparirà anche la malattia B. Chiudo qua il punto importante sul fine della spiegazione. La spiegazione è un modo di usare le nostre teorie per fare luce su dei fenomeni che altrimenti resterebbero oscuri. E questo è uno scopo cognitivo, aumentare la nostra comprensione dei fenomeni. Il compito pratico, ve l'ho detto, aumentare la comprensione dei fenomeni può voler dire riuscirà a modificarli, togliere certe cause per eliminare certi effetti indesiderabili, o viceversa, mettere certe cause per produrre certi effetti desiderabili. Per esempio, certi farmaci possono essere risolutivi per certe malattie, possono essere causa sufficiente della guarigione. Allora io gli do quel farmaco perché così il malato mi guarisce e, per utilizzare il gergo medico, non lo perdo. Sapete, i medici, ce l'ha insegnato Carlo Verdone, dicono sempre: mi prenda questa medicina, mi faccia questo test. Ok, dunque, medici e psicologi dovrebbero essere pieni di passione per capire come funziona una spiegazione scientifica, e noi adesso gli daremo gli elementi per capirlo. Descrivere il mondo e spiegare i fatti. Scritto a pagina 95, perché effettivamente la descrizione del mondo è interessante, importante, vogliamo sapere come stanno le cose, ma vogliamo anche spiegare perché le cose stanno così. Allora, i filosofi della scienza hanno proposto svariati criteri per la valutazione e l'accettazione delle ipotesi. Abbiamo visto, i bayesiani vogliono accettare quelle probabili, po' per quelle che sembrano verosimili, e una volta che hai accettato queste ipotesi, cosa te ne fai? Beh, le ipotesi accettate nel corpo della scienza vengono innanzitutto denominate leggi scientifiche, o nel caso delle scienze naturali, leggi di natura. A volte vengono anche santificate con il nome di teoria. Un'ipotesi, chissà se è vera, ma una teoria l'abbiamo accettata come se fosse vera. Leggi e teorie. Le leggi scientifiche vengono applicate, le teorie vengono applicate per spiegare i fatti o gli eventi osservabili che suscitano il nostro interesse. Non dobbiamo spiegare tutto. È entrata una piccola mosca in questa stanza ed è solo il 31 marzo. Perché è qui? Come mai? Non è presto? Forse questo freddo non l'ha uccisa? Posso spiegare questo fatto? Chiaramente ho lasciato la finestra aperta, ma morirei di fatica e di noia se io cercassi di spiegare tutti i fatti che mi circondano. Spiego solo quelli che per motivi cognitivi o pratici mi interessano, suscitano il mio interesse. Vi è dunque un carattere bidirezionale del rapporto tra fatti e leggi scientifiche. Perché? Perché accettiamo le leggi scientifiche sulla base dei fatti, di certi fatti, per esempio certe osservazioni sperimentali. Ma successivamente, quando abbiamo in mano queste leggi scientifiche, spieghiamo i fatti sulla base delle leggi scientifiche. Le nostre spiegazioni sono tipicamente ritenute essere spiegazioni causali. Un esempio di spiegazione causale tratto dalla vita quotidiana, ma voi sapete che a me piace insistere sul fatto che la conoscenza scientifica non è qualcosa che si trova su Marte, completamente diversa dalla nostra vita quotidiana. Siamo tutti qui, radicati sulla Terra, uomini comuni e scienziati, e infatti anche nella vita quotidiana usiamo certe leggi molto semplici, diciamo a volte di fisica ingenua, per spiegare i fatti che ci interessano. Torno a casa, trovo che la finestra dello studio è rotta, il vetro della finestra sarebbe meglio dire, e voglio spiegarlo. Allora, il fatto qual è? È il fatto descritto nell'enunciato A, o per meglio dire, è il fatto descritto e spiegato nell'enunciato A. L'enunciato A dice: la finestra dello studio è rotta perché è stata colpita da una grossa pietra. E naturalmente quel perché si accende in noi una lucina e ci dice che arriva subito dopo la causa. Per cui a sinistra troviamo l'effetto, il fenomeno da spiegare, la finestra dello studio che si è rotta, credo il vetro. Subito dopo la causa che ho indicato è stata colpita da una grossa pietra. Tra l'altro in inglese viene anche meglio. Se fossimo in Inghilterra o in America, perché usato non nel senso di domanda, non nel contesto di una frase interrogativa dove diremmo why, ma usato in una frase senza punto di domanda come questa, perché sarebbe because, cioè a causa di. Leggeremo qualcosa come: la finestra dello studio è rotta a causa del fatto che è stata colpita da una grossa pietra. Quindi il perché in inglese porta ben chiara l'impronta del suo significato. Il perché fornisce una spiegazione causale. E infatti, l'enunciato A fornisce una spiegazione causale della rottura della finestra, perché considera l'evento da spiegare come l'effetto di un altro evento che ne sarebbe la causa. Spieghiamo un fenomeno quando lo consideriamo come effetto di una causa. E qui arriva in scena il più volte citato filosofo empirista inglese David Hume, padre nobile, ispiratore anche del neoempirismo. Loro tributavano spesso omaggio a Hume. Secondo Hume, le relazioni causali si fondano su regolarità fenomeniche che sono espresse da determinate leggi scientifiche. Rifacciamo l'esempio della finestra per vedere come in quell'esempio sia sottintesa una regolarità fenomenica. Non la citiamo per non essere pedanti, perché la sappiamo tutti, ma è sottintesa. Esempio: la relazione causale tra il lancio della pietra e la rottura della finestra si fonda su regolarità fenomeniche nel comportamento del vetro della finestra, ovviamente, espresse da determinate leggi scientifiche. Quindi A, che era un enunciato causale, una spiegazione causale molto sintetica, può venire, per così dire, dezippato, aperto, come fosse una finestra, una cartella di Windows, e aprendolo, esplicitandolo, passiamo da A a B. E B vuol dire la stessa cosa di A, semplicemente non lascia nulla di implicito. Allora, B ci appare innanzitutto come un'inferenza deduttiva, per cui la spiegazione in B viene formulata come un argomento, vale a dire un'inferenza deduttiva, che possiamo leggere assieme nella slide 98. B. Premessa 1. Tutte le finestre colpite da grosse pietre si rompono. Ovviamente intendo i vetri delle finestre, ho preoccupazioni di sinteticità. In A non c'era, non era detta questa cosa, ma la sanno tutti, questo è il punto. Non diciamo cose che tutti conoscono, perché la comunicazione deve essere rapida, però la davamo per assodata. Quindi la premessa 1 la possiamo formulare ora esplicitamente. Premessa 2, la finestra dello studio è stata colpita da una grossa pietra. Come vedete, nella premessa 2 si indica la causa ipotizzata. Noi non l'abbiamo vista la grossa pietra, abbiamo visto solo la finestra rotta. Ma se fosse vera la premessa 1, che tutte le finestre colpite da grosse pietre si rompono, e la premessa 2 che indica la causa, allora sarebbe anche vera la conclusione, perché questo che noi vediamo è un esempio di sillogismo del tipo che abbiamo già visto qualche lezione fa. Dalle premessa 1 alla premessa 2, che tutte le finestre colpite da grosse pietre si rompono e quella dello studio è stata colpita da una grossa pietra, salta fuori, si conclude deduttivamente che la finestra dello studio è rotta. Bene, dobbiamo notare che la spiegazione B, l'abbiamo già notato in realtà, è un argomento deduttivo che ha la forma di un sillogismo. E come vedete nella slide numero 99, che adesso vado a recuperare, eccola, la conclusione di B, cioè la finestra dello studio rotta, viene dedotta da due premesse, qua le rienuncio. Una è una legge scientifica, sia pure una legge della scienza comune, della fisica ingenua. Tutte le finestre colpite da grosse pietre si rompono, ma la premessa 2 invece, la finestra dello studio è stata colpita da una grossa pietra, descrive le cosiddette condizioni iniziali, cioè gli eventi osservabili, perché questo lo osservo, la pietra non l'ho osservata, ma che la finestra è rotta l'ho osservato e cerco di spiegarlo. La premessa 2 descrive le condizioni iniziali, cioè gli eventi osservabili che hanno preceduto quello che deve essere spiegato. le condizioni iniziali, quindi la premessa 2, le condizioni iniziali, vengono abitualmente chiamate la causa dell'evento che deve essere spiegato. Quindi noi possiamo usare il linguaggio della spiegazione, come amano fare i neoempiristi, ma anche il linguaggio della causa, che è il linguaggio comune, e anche il linguaggio della filosofia. E adesso introduciamo un po' di terminologia, che ci serve a capire come i neoempiristi modellano ed esplicano il concetto di spiegazione. Ma questo nella prossima lezione o frammento di lezione.